Marte.
Io sì, man, del Napoli, di Napoli-Genoa, ma anche della partita che vi ha fatto innamorare. Ne parliamo tra pochissimo in Marte Sport Live. Partiamo!
Rieccoci in studio!
Passaggio, tiro!
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14. Saluto Gianluca Gefoni, mi ha preceduto Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriani in regia. Buon San Valentino a tutti, per chi ci crede, per chi non ci crede, per chi è innamorato e per chi vorrebbe innamorarsi. A questo proposito, anche per sparire un po', ovviamente parliamo molto di Napoli-Genoa, delle Chance Champions, del ritorno di Osimhen domani mattina, atteso come abbiamo già detto ampiamente in Forza Napoli sempre a Castelvolturno, comunque insomma a Napoli. Vi chiediamo al 339-666-9990 qual è la partita che vi ha fatto innamorare del Napoli, se c'è. Io posso dire la mia prima partita vista allo stadio, che non è la prima che mi ha fatto innamorare, perché già lo ero, però di una partita sono stato fortunato, devo dire. Napoli-Verona 5-0, e quindi giustamente credo che sia, sono stato praticamente fortunato, perché Maradona ha segnato quel gol, quel pallonetto meraviglioso al povero Giuliano Giuliani, che ricordiamo sempre con affetto. Quindi rimasi proprio bloccato. 339-666-9990, bloccato perché estasiato ovviamente da questa grande prodezza. I vostri messaggi, tanti che arrivano anche sul discorso di Osimhen. Aurelio ha già ordinato 100 adesivi con su scritto fragile da attaccare su Osimhen nelle prossime partite. Però parliamo anche della Serie A, che ha rifiutato sostanzialmente di passare a 18, e ci è anche un po' sorpreso che il Napoli non abbia fatto, come dire, non abbia deciso di ridurre le squadre, anche perché o di proporre la riduzione delle squadre, anche perché De Laurentiis si è espresso in questo modo. Ne parliamo con l'editorialista della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti. Ciao Stefano, buongiorno. Aspetta Stefano, che ti sentiamo un po' a scatti, so che sei in viaggio, quindi la colpa non è assolutamente tua. Eccoci. Sì Stefano.
Eccoci. Effettivamente il Napoli ha preso una posizione differente. Sono quattro le società che in Lega e anche prima in un colloquio con il presidente federale Gravina hanno preso una strada differente, una strada che spingeva verso la riduzione della Serie A di 18 squadre, e invece il Napoli non fa parte di questo gruppo di squadre, che poi sono state sconfitte in modo netto nel corso dell'assemblea di Lega, perché nessuno le ha seguite, e le votazioni sono finite 16-4, sia quella per quanto riguarda l'abolizione del diritto d'intesa, del diritto di veto, diciamo così, che quindi permette alla Serie A di autodeterminare la propria organizzazione, sia per quello che riguarda invece la riduzione delle squadre da 20 a 18 per quanto riguarda la Serie A.
Nel frattempo, parlando, virando proprio insomma gli argomenti, il Napoli, diciamo che noi da queste parti stiamo chiedendo a tanti tifosi in questi giorni se ci credono ancora nella qualificazione Champions. Mancano 15 partite, probabilmente le prossime tre, Genoa, poi due trasferte consecutive non semplici, Cagliari e Sassuolo, potranno dire se il Napoli ce la può fare o meno. Con 9 punti è un conto, con meno punti sarebbe ancora più complicato. Stefano, non so se ne la pensi così.
Sì, ovviamente, ora il Napoli non può permettersi più passi falsi. Io ti dico la verità, guardando la forza delle squadre, degli organici, io credo che il Napoli abbia ancora la possibilità di lottare per la Champions e di andarci magari, perché credo che sia, come valori tecnici, che sia superiore a molte delle concorrenti, se non addirittura a tutte, e parlo delle squadre che sono alle spalle di Inter, Juve e Milan. Il Napoli ha valori tecnici assoluti, è chiaro che deve ritrovare fiducia, deve ritrovare Osimhen quando finalmente si deciderà a tornare dalla Coppa d'Africa, e deve ritrovare un po' di equilibrio anche dal punto di vista tattico. Devo dire che Mazzarri le sta provando tutte per cercare di mettere i calciatori nelle condizioni di esprimersi al massimo, e finora non ci è riuscito, però lui le sta provando tutte.
È vero, Stefano. Nel salutarti e nel ringraziarti, ti chiedo anche di questa gestione di Osimhen. Domani, appunto, come dicevi, dovrebbe essere a Castelvolturno, come dicevamo da pochi istanti fa. È chiaro che lui può essere determinante per il ritorno del Napoli in Champions, la qualificazione in Champions, anche per Napoli-Barcellona. Ritieni che sia così, giocando un po' con te, Stefano, se mi consenti, più facile che il Napoli passi ai quarti di finale o che arrivi quarto in classifica in Serie A?
No, ma la qualificazione ai quarti, secondo me, è una assolutamente è alla portata del Napoli, anche perché il Barcellona non è che stia passando un momento migliore rispetto al Napoli, anzi addirittura c'è quasi maggiore caos a Barcellona. Xavi, se dovesse andare male la partita di andata contro il Napoli, potrebbe anche essere esonerato, potrebbe essere sostituito, per cui io credo che, anzi, a questo punto di vista per il Napoli l'incontro con Barcellona arrivi assolutamente nel momento giusto, perché il Napoli può battere il Barcellona, lo avrebbe potuto battere anche nel caso in cui Barcellona fosse stato in una condizione migliore, ma a maggior ragione adesso è nelle condizioni di battere il Barcellona, di eliminarlo. E la corsa al quarto posto è un po' più faticosa, anzi è più faticosa, perché lì il Napoli ha tante squadre davanti e non bastano azzeccare due partite, ma occorre una continuità di risultati che il Napoli finora in questa stagione non ha mai avuto. Ma il doppio confronto con il Barcellona è almeno alla pari, anzi, se devo dire che da parte mia, se devo dare l'1% in più di possibilità di qualificazione, la do al Napoli e non al Barcellona.
Stefano, grazie davvero per il tuo intervento. Buona giornata, grazie. Che leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a te, un saluto a tutti, ciao.
Grazie davvero a Stefano Agresti. Molti messaggi che arrivano: non sono speranzoso su Osi, quest'anno non ha testa. D'altronde, nel suo percorso napoletano l'ha avuta solo nell'anno dello scudetto. E lo considero solo un terminale in una squadra che funziona bene, non un grande calciatore in grado di cambiare passo alla squadra. Il paradosso è che, andando avanti in Champions, potremo addirittura favorire l'ingresso con il quinto posto di una delle nostre avversarie dirette. Se in campionato non ci riprendiamo. Un abbraccio e complimenti, Luca da Roma. Beh, in realtà pensiamo a noi, no Luca? Se il Napoli batte il Barcellona, elimina il Barcellona, sarebbe grande cosa. Quarti di finale, soprattutto il Napoli avrebbe grandi possibilità poi di partecipare al Mondiale per Club, devo dire che non è male. Allora, noi stiamo facendo ridere tutta l'Italia, siamo fuori da tutto, tu fai poesia, spero oggi, solo oggi che è San Valentino, Tony 54, io non faccio poesia, caro Tony, ho solo chiesto, visto che dobbiamo sparigliare e riprenderci un po' ogni tanto, è chiaro che siamo, insomma, dovete anche mettervi d'accordo, chi è che ci critica perché siamo troppo critici, adesso tu che dici che facciamo poesia, ho semplicemente detto, nel giorno di San Valentino, per chi ci crede, qual è la partita che vi ha fatto innamorare del Napoli, se c'è una partita, non è che siete obbligati a rispondere. Poi sulla situazione di Osimhen, sull'obbligo che secondo noi ha il Napoli di fare 9 punti nelle prossime 3 partite, altrimenti le residue possibilità di Champions vanno a farsi friggere. 339-666-9990, nel frattempo designato Gianluca Sacchi per dirigere Napoli-Genoa, 2 precedenti in Serie A con Napoli, 2 vittorie, non dico altro, speriamo bene. Saluto Francuccio il camionista. Osimhen, scrive Antonio, si è montato la testa, si è montato un caso al limite dell'acquarella, incredibile, scrive Antonio, e perciò allora ragazzi, allora di che parliamo? Noi stiamo dicendo solo che Osimhen torna domani mattina, sperando che sia così, perché serve assolutamente Osimhen, poi tutto il resto ci interessa fino a un certo punto. A noi interessa che Osimhen faccia il suo dovere, io sono convinto che quando scende in campo, anche perché è un giocatore che di grande temperamento, che non vuole perdere neanche l'allenamento, darà il massimo per il Napoli. A noi serve, al Napoli serve Osimhen, e poi tutto il resto ne parliamo a fine campionato o al limite dopo le prestazioni. Per arrivare al quarto posto bisogna vincere 11 partite, secondo me è più facile che il Napoli ne vinca 7 in Champions, è scritto anche ieri, mi sembra, questo messaggio, caro amico, può darsi. Poi ancora, la partita che mi ha fatto innamorare ed emozionare è stata la mia prima partita vista con Maradona in campo, Napoli-Udinese, tra l'altro nell'Udinese giocava un certo Zico. All'epoca il San Paolo conteneva più di 80.000 spettatori. Sulla vicenda Osimhen stendiamo un velo pietoso, forza Napoli sempre, Giancarlo da Sessa. Beh, anche ovviamente in Napoli-Verona 5-0 c'erano circa 80.000 spettatori, quindi capisco e comprendo più o meno la stessa epoca. Questa emozione che ancora porti dentro. Ne parliamo tra pochissimo anche con Gigi De Canio, parlando anche un po' del stadio Maradona, degli sviluppi, dell'eventuale proposta di De Laurentiis. Parliamo ancora di mal di gol del Napoli, ricordiamo 23 reti, tutti gli attaccanti sono molto meno delle 28 che hanno segnato solo da soli, cioè sia Lautaro che Thuram, quindi il Napoli deve tornare a segnare assolutamente. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, allenamento questa mattina per il Napoli, nessuna novità negativa, cioè tutti a disposizione, ovviamente mancherà Juan Jesus per squalifica sabato contro il Genoa, in attesa di capire se Osimhen sarà convocato. Intanto di Napoli-Genoa ne parliamo con chi ha allenato sia di qua che di là, sia il Napoli che il Genoa, ma è un amico soprattutto sia nostro che del Napoli, Gino De Canio. Mister, buongiorno, come stai?
Buongiorno, ben trovati.
Grazie per essere con noi.
Dario, ecco, sì. Ti devo fare intanto i complimenti per le tue doti,
sì.
L'amore, eccetera. Sei veramente un'interpretazione magistrale, complimenti.
Grazie, incasso senza dire nulla questo sfottò dell'amico Gino Di Canio.
Non è uno sfottò.
È l'esaurimento nervoso, Gino, che ci porta a cantare nel corso dello spot pubblicitario. Vabbè. Nel frattempo, caro Gino, il Napoli non canta per nulla. Io vado subito su 3-4 domande a raffica. Innanzitutto, se secondo te il Napoli di Mazzarri deve prendere una strada precisa, oppure può ancora variare modulo, sistema di gioco, eccetera, eccetera.
Ma Dario, siamo ancora a questo?
Purtroppo sì. Perché...
Ma guarda,
secondo me devi avere una linea precisa, io dico subito.
È basta. Dall'inizio del suo ritorno a Napoli, che a tanti tuoi colleghi che mi chiedevano un parere su queste cose. Io ho sempre affermato con determinazione che non si doveva assolutamente discostare da questa filosofia. Attenzione, che non è solo 4-3-3, perché dire questo sono numeri,
sì,
che non hanno poco senso, no? Che non hanno senso, hanno poco senso. Ma è la filosofia di un calcio che è diverso rispetto a quello che aveva interpretato molto bene Mazzarri nel suo primo periodo a Napoli. Dopodiché, quando in alcune circostanze all'inizio nella Coppa, nella Supercoppa, sì, è passato a 3 e qualche risultato e il risultato gli ha dato ragione, e tutti a gridare insomma in maniera positiva al merito, eccetera eccetera. Ora, per l'amor di Dio, la vittoria è sempre un merito, ma il modo come era stato ottenuto, che io ho osservato, mi sembrava che invece dicesse proprio il contrario, che era una strada sbagliata, perché noi abbiamo l'abitudine di misurare le cose se si vince o se si perde, e quindi guardiamo all'immediato.
Vero, guarda i risultati sempre, purtroppo.
In realtà non è così. Il Napoli, proprio quando l'ha allenato Mazzarri, era un Napoli che, venendo dal fallimento, venendo dalla Serie C, venendo dalla Serie B, era un Napoli a cui nessuno chiedeva nulla,
sì,
nessuno chiedeva nulla, e quindi con la forza dei nervi distesi, con la buona organizzazione che aveva dato Mazzarri, con degli interpreti di altissimo profilo, ha fatto degli ottimi risultati, e forse secondo me i migliori dell'era De Laurentiis, no? Per come sono stati ottenuti. Dopodiché il Napoli da Mazzarri ha cambiato,
con Benitez ha fatto una svolta internazionale di gioco offensivo,
svolta,
certo,
sia in termini anche di qualità di calciatori, sia in termini di tecnico-tattici.
Bene.
E quindi ha avuto un respiro più ampio, più internazionale, con una squadra che, giocando per vincere, come fanno le grandi squadre, devono avere coraggio. Fino a che tutto questo lavoro è stato sublimato dalla performance di Spalletti, che ha portato questo concetto, diciamo così, all'esasperazione, ottenendo un risultato straordinario. Ora,
ma io vado, infatti, guarda, scusa, ti interrompo, volevo chiederti anche molto più banalmente: il Napoli ha 7-8 calciatori d'attacco, dei quali credo almeno 5-6 di alto profilo, no? Perché Osimhen, Kvaratskhelia, ma anche Politano o Raspadori, per non parlare di Simeone, Ngonge, Lindstrom, sono giocatori interessanti. E invece, secondo me, ha giocatori, diciamo, proprio molto banalmente, quindi proprio basico sono in questo senso, in difesa, che invece francamente io non penso che Ostergaard, Juan Jesus, Rachmani giocherebbero nelle prime 4-5 della serie attuali. Per cui probabilmente la vocazione offensiva del Napoli deve essere accompagnata da un gioco votato prima a segnare e poi a non prenderle, no? Al contrario, o sbaglio, Gino?
Guarda,
banalmente sono stato banale.
Io credo che il concetto sia questo, no? Ora, anche quando è arrivato Kim Rachmani, non stiamo parlando di difensori, come dire, che so, di Baresi, non stiamo parlando,
certo, parlando, né che venivano da squadre di primissima fascia,
stiamo parlando di ottimi, certo, calciatori, certo, che, ma che cosa ha permesso loro invece di rendere in maniera stupefacente, da farli diventare grandissimi interpreti di quel ruolo lì? È l'organizzazione della squadra. L'organizzazione di una squadra che, a cominciare dagli attaccanti, pressava altissimo, impediva all'avversario di giocare. Una squadra che, pressando altissimo e rimanendo corta, andava anche a marcare gli uomini nella propria metà campo, nella loro metà campo, e quindi facendo una difesa preventiva proprio sull'inizio dell'azione offensiva avversaria. Quindi era un fatto di organizzazione. Tutto questo, da quando è andato via Spalletti, è venuto meno. E non è solo una questione di interpreto, perché è andato via Kim, perché Kim, quando è venuto qui, non era nessuno. Era un giocatore coreano del Fenerbahce, bravo, con buone prospettive, si è applicato tantissimo, ma con le sue caratteristiche, certo. Tant'è vero che adesso nel Bayern ha anche molte difficoltà.
Stasera lo vediamo, il Lazio-Bayern di Champions League.
Sì. Quindi voglio dire, è stato tutto frutto di un'organizzazione. Secondo me si è forse... L'errore che può aver fatto anche la proprietà è quello di aver sottovalutato il lavoro di Spalletti, assolutamente, che invece è stato straordinario, così come sono stati straordinari i giocatori anche da parte di Spalletti, anche nel modo di motivare la squadra, di, certo, riuscire a catturare la loro attenzione.
Sì, la disponibilità nei confronti dell'allenatore e dei compagni è stata straordinaria. Devo fare altre due domande rapidissime prima di salutarti, sì, e ringraziarti per la tua disponibilità. La prima, credi nella possibilità che il Napoli possa agguantare la qualificazione in Champions?
Ma guarda, la classifica non glielo impedisce,
lo so, è più le prestazioni che sono, diciamo,
naturalmente deve cambiare passo, e questo l'allenatore ci deve mettere assolutamente del suo nell'andare incontro a questa vocazione offensiva della squadra, cercando di scegliere gli interpreti migliori e più adeguati e che sono nella migliore condizione, ma senza snaturare questa squadra, che quando trova il piacere di giocare riesce ancora ad esaltare. Adesso lo sta facendo occasionalmente, magari anche sfortunata, perché non trova il gol, ma sarebbe trovare il gol e fare magari il risultato, non sarebbe la medicina migliore, perché, come è successo in qualche circostanza, annacquerebbe solo le idee, i giudizi, eccetera, facendo perdere di vista il problema principale. Ecco, se l'allenatore avrà la forza, il coraggio di andare incontro alle esigenze dei calciatori e loro si riprendono nella migliore condizione fisica, secondo me una serie di risultati utili può riportare il Napoli nella scia della zona Champions.
E l'altra, al di là dell'importanza del rientro di Osimhen, capiremo se poi sarà disponibile per sabato, ti chiedo, sarebbe possibile o sarebbe il caso di dare spazio alle forze fresche, a Lindstrom, oltre che a Mazzocchi, che già sta giocando abbastanza, Ngonghe, qualcun altro, non so, Dendonk o Traoré stanno bene, sia per un profilo di freschezza mentale, no? Che sono meno, diciamo, dimessi o meno piegati da una stagione difficilissima fin qui per il Napoli, con le aspettative e le pressioni, ma anche forse da un punto di vista atletico. Sarebbe una cosa buona per te?
Dario, senti, queste sono ipotesi che sinceramente da allenatore faccio fatica a dare una valutazione, perché poi stare sul campo dentro e capire le motivazioni del
però in linea di massima
parlando in generale così nel momento in cui si è fatta una scelta di escludere un giocatore come Zielinski, scelta che io non approvo da un punto di vista tecnico, umano, eccetera. Sono sicuro che Zielinski avrebbe e potrebbe dare un grandissimo contributo, ma nel momento in cui si è fatta una scelta anche in prospettiva futura e soprattutto dopo la buona prestazione di Lindstrom nella partita in cui ha dato il via al capovolgimento di risultato contro il Verona, secondo me era il caso di insistere su questo giocatore perché rappresenta il futuro del Napoli. E poiché è un giocatore che gioca nello stesso ruolo di Zielinski, perché quella è la sua vera natura, a mio avviso per esempio quello è un giocatore che dovrebbe approfittare di questa seconda parte di campionato per fare tutte le esperienze possibili, anche quando non gioca benissimo, ma deve fare tutte le esperienze possibili perché deve prendere realmente confidenza col calcio italiano e con il Napoli.
Chiudo con te come abbiamo iniziato, perché insomma mi hai preso in giro giustamente, ne avevi ben d'onde per le mie doti canore molto controverse, molto inquietanti.
No, sei ho detto che sei stato fantastico.
Come no. Però insomma sei contento da Lucano, ormai campano d'adozione, un po' come lo è Angelina, Mango. Sei contento con la vittoria di Angelina, la tua con regionale?
Sì, sono contento perché è una bella canzone. Sono contento, è stato un bellissimo festival perché sono tante belle canzoni.
E vive il Sud sempre, no?
Ho trovato stucchevole un po' la polemica nei confronti anche di Angelina Mango, perché non meritava, cioè noi ci facciamo la guerra tra poveri. La verità è che abbiamo degli interpreti al Sud di grandissimo livello.
Infatti.
Oltre Geolier, Angelina, ma ce n'erano anche a nome di tanti altri, quindi l'arte è una cosa che insomma al Sud, dalle nostre parti soprattutto, trova terreno molto molto fermo.
Infatti, viva il Sud e ci vediamo presto dinanzi a una pizza con vari amici comuni per cantare insieme.
Ma
okay, così.
Me lo dici sempre, ma non
mi chiami
mai. Quando
dobbiamo
vieni
farlo.
Qui quando vieni
a Vico Quenze.
Quando vieni qui chiami sempre altre persone, almeno mi...
No, non è... Mamma mia, oggi proprio è andata male questa chiacchierata con De Cani. Un abbraccio Gino, ci vediamo molto presto, non ti preoccupare, ti incastrerò a cena. Un abbraccio a Gino De Canio, dobbiamo andare in pubblicità, tra poco parliamo anche dello stadio Maradona, ancora sul Napoli, le chance e anche la partita che vi ha fatto innamorare del Napoli. Scriveteci al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Tantissimi messaggi che arrivano. Simeone non sta facendo niente, non abbia concordato col Napoli e quindi con De Laurentiis. È bene chiarirlo, al di là delle categorie di cui giusto o sbagliato, non siamo di fronte allo scenario del calciatore che rompe con la società e si ribella, ma in un contesto nuovo e paradossale. Poi ancora Natale De Cerra scrive dov'è? Ecco qua, primo tempo Napoli Real 1-1 oppure Napoli Juventus 5-3 Supercoppa, la partita che ti ha fatto innamorare dell'azzurro, caro Natale. Poi la prima partita di Diego fu un'amichevole Napoli Flamengo 3-5 con 4 gol di Zico, ma vedemmo subito che Maradona scartava difensori brasiliani come Brilli e capimmo che grandissimo campione che era Maurizio Dalvomero. Bello questo ricordo, anche un po' inedito. Il 3-0 di Renica in Coppa UEFA al 120esimo, indimenticabile, forse eravamo in 100.000, assolutamente. Ero già innamorato, ma qui allo stadio l'amore si è consolidato, avevo 9 anni, Napoli Cremonese 3-0 del 90. Poi ancora Bene De Canio dice, come vedi l'idea di avanzare la squadra di 20 metri? Lo so che prendiamo gol facilmente, ma ne potremmo fare uno in più degli avversari, mi rispondi. Guarda, ti risponde, caro amico, il collega vice caposervizio dello sport al mattino, Bruno Maiorano. Ciao Bruno, buongiorno.
Ciao Mario, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
Ti chiedo appunto, ti chiedeva l'amico, ci chiedeva, e bisogna aderire a questa vocazione offensiva del Napoli, provare a segnare un gol in più e non a prenderne uno in meno, probabilmente per come è conformata la rosa, o sbagliamo, quindi io e l'amico tifoso.
Dario, assolutamente. Il problema è che i gol quest'anno
non arrivano
tremendamente. Ne abbiamo fatti troppi l'anno scorso, forse. Questo è il problema, è quest'anno scarseggiano. Ci auguriamo che il ritorno di Osimhen possa dare quella scossa all'attacco, e io sorrido anche un po' pensando al gol di Clara contro il Verona e comunque la bella prestazione che ha fatto, seppur inutile ai fini del risultato, contro il Milan. Prendiamoci il buono, va.
Sì, è vero. Ne parliamo anche col direttore Pietro La Monaco. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ascoltava Bruno Maiorano del Mattino, perché qui c'è un mal di gol, direttore, quindi aspettiamo Osimhen, sperando che arrivi come sembra domani, e che giochi col Genoa al netto delle sue condizioni fisiche. Tutto dipende da Osimhen, questa qualificazione in Champions del Napoli, o c'è altro oltre a Victor, oltre al gol, quindi da trovare?
Ma il Napoli intanto si deve ritrovare come espressione di gioco, si deve ritrovare come proprio consistenza di squadra, che ha un po' sbarrito. Quindi al di là del ritorno di Osimhen, che sicuramente porterà i suoi vantaggi, ma il Napoli si deve ritrovare come squadra. Diversamente il raggiungimento della qualificazione Champions diventa un po' una chimera.
Assolutamente, già lo è.
Ti
forse
ricordo che il Napoli è nono
con 7 punti ad Atalanta e con tante squadre davanti.
Poi quando davanti, se la Lepre è una squadra in salute come l'Atalanta, ti rendi conto come il cammino è abbastanza in salita.
Io lo sto dicendo diverse volte in questi giorni, quindi vado da Bruno Maiorano su questo e poi torno dal direttore. Ma a me preoccupa più le prestazioni del Napoli che i punti di distacco dall'Atalanta, perché se il Napoli giocasse più o meno come il Bologna, ma anche un po' di meno, diciamo come il Napoli in quei 20 minuti visti, non so, con la Fiorentina, con la Lazio, col Verona, insomma a tratti molto corti in questo campionato, sarei più sereno, più confortato. Invece il Napoli, che gioca pochi minuti a buon livello, non mi dà grandi speranze per la Champions. Bruno, sono troppo negativo?
No, sei realista, è diverso. Perché insomma, le partite le vediamo tutti. Vero è che per esempio con il Milan, se la partita fosse finita 0-0,
assolutamente
non avrebbe rubato nulla.
Assolutamente.
Quindi
anche 1-1.
È anche vero, non per trovare degli alibi, però è anche vero che quest'anno quello che potrebbe girare bene gira sempre male,
certo.
Un po' come l'anno scorso, nella stagione nella quale girava tutto bene, quest'anno sembra davvero che per vincere una partita devi vincerne 3 sostanzialmente.
Sì, perché le prossime 3, direttore La Monaco, adesso le tabelle le facciamo ormai più noi giornalisti, e una volta gli allenatori si
faceva. Dovete dire all'amico nostro Mari che parla.
Bruno Maiorano.
Bruno
del Mattino.
Bruno Maiorano, no, mi sono fermato a Maiorano.
Mario, ho capito. Vabbè.
Allora, se dire a Bruno.
Io dice lei.
Se mia nonna non era morta, a quest'ora può darsi che era viva.
No, vabbè, però io sono d'accordo con Bruno, nel senso che io lo chiedo. Sicuramente Bruno, il Napoli ha il 99% delle colpe, però.
Il fatalismo cozza enormemente contro quella che è la realtà. Il Napoli fatica ad andare in gol, quindi, ma non da una partita, da tante partite. Pur curando di più la fase difensiva, il Napoli continua a prendere gol elementari, in fase difensiva, errori elementari in fase difensiva. Avete visto quello che ha preso contro il Milan? Questi sono dati che sconfortano, soprattutto alla luce del fatto che devi recuperare tanti punti, come dicevo prima, con una squadra in salute, perché l'Atalanta è una squadra che ti rompe l'anima, è una squadra che è fastidiosa, ha da sempre una buona condizione generale, è propositiva, è aggressiva.
Ci sono anche Bologna e Lazio, anche la Fiorentina, ma anche la Roma e De Rossi, che sono forse un passo
quindi
in avanti.
Non è facile, via.
È molto difficile, perciò chi torna da Bruno, via diciamo ogni tentennamento in soffitta alla difesa a 3 o l'atteggiamento difensivo, secondo te Mazzarri è questo che sta pensando? Bruno? Abbiamo perso forse Bruno Maiorano?
No,
ecco.
Sì. Guarda, io penso che si ritornerà alla difesa a 4,
perché anche l'assenza di Juan Jesus potrebbe portare a questa indicazione, però insomma io credo che in questo momento più che l'assetto difensivo è rilevante capire come il Napoli riuscirà a sbloccarsi davanti. E da questo punto di vista, ripeto, io credo che Osimhen non è che può far miracoli, però almeno è un attaccante che ti dà profondità, ti dà solidità davanti, magari ti aggiunge quel peso specifico che anche nelle partite sporche ti può arrivare a conquistare la vittoria.
Assolutamente, direttore, lei ha grande esperienza, grande competenza. Passare da 3-4-3 o 3-5-2, quello che è, a 4-3-3, al di là del sistema di gioco che i numeri lasciano il tempo che trovano, crea ulteriore confusione, un'annata già confusa, e quindi bisogna prendere una strada precisa, oppure non è questo il punto?
Ma guardate, ma già l'annata è segnata dalla confusione.
Assolutamente,
no?
Assolutamente.
È partito con Garcia, poi il Napoli ha preso Mazzarri, che ha garantito che lui aveva studiato perfettamente Spalletti in ogni sua sfaccettatura, quindi capace di riproporre il 4-3-3. Poi dopo un po' ci siamo accorti che al 4-3-3 non andava bene, si è passato al 3-5-2. Quindi questo è segnale sicuramente di una confusione che regna sovrana non dalla prima giornata di campionato, ma subito dopo che è finito il campionato scorso, con tutta quella serie di decisioni che hanno praticamente sfasciato letteralmente il giocattolo.
Sì, confusione anche nella gestione dei rinnovi, sul mercato, anche a gennaio, non c'è dubbio, confusione. E così, prima di salutarla, direttore, poi torno da Bruno, le chiedo, qualcuno dice forse il Napoli ha più possibilità di andare ai quarti di finale di Champions League, qualche tifoso ci sta scrivendo, che quarto in campionato, lei la vede così anche?
Io la vedo così anche.
Ah, vabbè, non è neanche negativo, insomma, che il Napoli ha qualche possibilità di battere il Barcellona, ce l'ha, quindi evidentemente.
Ma se recupera Osimhen, si cerca di riprendere in piedi un certo bandolo della matassa che parte secondo me dal 4-3-3. Questa è una squadra che conosce a memoria il 4-3-3, lo sa fare, quindi andare a snaturarla diventa un po' un casino, no? Sì. E il Napoli se la può giocare le carte, perché no?
Vedremo, intanto grazie direttore, un caro abbraccio, buona giornata.
Arrivederci.
Grazie a Pietro Lomonaco, torno da Bruno Maiorano perché volevo aprire una rapidissima finestra sul stadio Maradona, perché ne scrivi oggi per il Mattino, ti ho letto attentamente, l'idea di De Laurentiis sarebbe una concessione di 50 anni, è chiaro che la concessione sapevamo che fosse pluriennale, 50 anni forse, e con tante altre cose poi da aggiungere, può essere una base di proposta interessante anche per il comune, Bruno.
Sì, assolutamente, perché insomma De Laurentiis non ne ha mai fatto mistero della sua volontà di avere.
Sì? Aspetta, ti sentiamo male, Bruno. C'è qualche problema nella linea?
No, io diciamo,
eccoti. Ci siamo fermati diciamo a De Laurentiis.
Il sindaco sta aspettando il progetto definitivo, ma le idee di De Laurentiis mi sembrano abbastanza chiare. Innanzitutto quella di voler restare, l'idea ferma e decisa di voler restare a Fuorigrotta allo stadio Maradona. Si tratta solamente un po' di aspettare delle tempistiche, io credo anche fisiologiche, per poi poter ufficializzare quella che potrebbe essere prima una concessione temporanea, si parla di 50 anni, e poi addirittura una cessione definitiva.
E tra l'altro poi insomma è chiaro che rifare uno stadio da Fragola, Pozzuoli, Castellammare, quello che è chiaramente diventava praticamente impossibile farlo in poco tempo per il Napoli, visti i tempi che ci stanno mettendo il Milan, l'Inter e altre squadre, e sarebbe più utile per tutti e anche per il comune invece concentrarsi su un progetto serio sul Maradona.
Sì, assolutamente, il Maradona resta il
E 30 milioni sarebbe l'offerta, esatto, del Napoli, sarebbe la cifra congrua per il comune, giusto? Per questa concessione.
Inizialmente, per iniziare a parlarne, sì, perché poi comunque quella è una cifra iniziale, poi ci sono tutte le spese, certo, relative ai lavori di restyling, perché c'è un europeo che incombe, quello del 2032, per quella data bisognerà ovviamente mettere a norma lo stadio secondo quelle che sono le indicazioni della UEFA. C'è l'idea di De Laurentiis di eliminare la pista di atletica, insomma, quindi poi dal punto di vista economico ci sono tutta una serie di spese, tutta una serie di operazioni che vanno fatte e pertanto, insomma, ovviamente andare a fare adesso un conto forse è fin troppo presto.
Eh sì, e di tutto, di questo e altro leggeremo domani sul Mattino. Grazie Bruno, buona giornata, buon lavoro.
Ciao.
Grazie a Bruno Maiorano, tanti messaggi che arrivano, giusto uno e poi andiamo in pubblicità. Emiliano scrive: Dario, questa è un'annata strana e difficilissima. Mazzarri ha provato a tornare al 4-3-3 e non si segnava, anzi li si prendeva. Allora è passato al 3-5 e non le si prendono, ma non si segna. Quindi ne basta uno, vedi Milan e si perde. Purtroppo il modulo si dà il 60%, ma manca tanto. Sembra una squadra usurata e svuotata. Effettivamente, vista così, sembra davvero complicato. Alemão, Maradona, Napoli Cremonese 3-0 mi ha fatto innamorare del Napoli. Va bene, ci fermiamo tra un po', anche Franco Selvaggi, i vostri messaggi e tanto altro tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati. Allora, questo amico Gino D'Aversa scrive una cosa interessante: da malato fantastico 15 vittorie su 15 partite, razionalmente però vedo che l'Atalanta viaggia ad una media di 1,82, quindi se non è saltato tutto intanto qui, vabbè, il computer, vabbè, comunque diceva, se non aumenta il passo come fa ogni anno dovrebbe chiudere tra i 69 e i 70 punti. È difficilissimo per questo Napoli fare 12 vittorie e un pareggio in 15 gare. Dobbiamo augurarci, caro Gino, non solo che il Napoli ne vinca 10 su 15 almeno, ma che l'Atalanta, come talvolta è capitato, freni un po', perché in questo momento è ingiocabile, 5 vittorie consecutive, ma normalmente l'Atalanta, per carità, ha fatto campionati straordinari anche recenti, però normalmente frena un po'. Siamo d'accordo che su 15 partite almeno 10, almeno il Napoli deve vincere almeno 10, ovvio, oltre a fare altri almeno 2-3 pareggi nelle altre. Il professor Lo Monaco, quando riporterà il Catania almeno in Serie B, scrive questo amico. Vabbè, poi Riberto scrive che certo che se Mazzarri si è iscritto a Spalletti il risultato è bocciato, proprio neanche 18, scarso. Ma cari amici, anch'io studio e posso studiare come fa Bruno Pizzul le telecronache, ma non sarà mai come Bruno Pizzul, ognuno il suo, questo è chiaro. Intanto sul Napoli, sull'attacco, sul mal di gol, ne parliamo con il campione del mondo ma anche ex dirigente, allenatore, quindi a tutto tondo conosce il calcio, Franco Selvaggi. Franco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Da Lucano è contento per Angelina Mango, innanzitutto. Oggi è il giorno della Basilicata, perché prima ho sentito anche De Canio, quindi insomma, viva il sud.
Noi siamo lucani, naturalmente, come in tutte le regioni, ognuno fa il tifo per la sua regione, no?
Certo, assolutamente.
Però siamo anche del sud, siamo meridionali.
Siamo uniti, insomma, siamo uniti in questo, dovremmo essere
quindi
uniti.
Quindi di riflesso, insomma, adesso che parli di Napoli, insomma, vorremmo anche noi che il Napoli andasse avanti.
Ma ha qualche possibilità secondo lei di qualificarsi in Champions?
È un po' difficile, però secondo me il campionato è ancora lungo, con i 3 punti tutto è possibile, però si stava parlando di scarsezza di gol, no?
Sì.
Ma diciamo la verità, l'assenza di Osimhen è importante, quindi c'è anche una giustificazione, anche se devo dire la verità, non è quel Napoli brillante che ammazzava le partite dopo 20 minuti dell'anno scorso.
No, per nulla.
È strano perché tutto sommato, insomma, se n'è andato solo Kim, se vogliamo, no? E quindi questo sbalzo di punteggio, di classifica, è, insomma, un po' anomalo.
È chiaro, caro Franco, che il Napoli, di che parliamo? Se non batte il Genoa e poi non batte anche Cagliari-Sassuolo, gare difficili, in trasferta, non è che può pensare di prendere punti da altre cose, da altre partite.
Ma sicuramente una svolta ci deve essere, anche sotto l'aspetto sia del gioco che del punteggio. Secondo me, per rimettersi in corsa avrebbe bisogno di tre vittorie, anche se, insomma, io il mio Cagliari lo risparmierei, no?
Lo so, infatti poi ci arriviamo a Cagliari-Napoli, certo.
Però tornando al Napoli, a mio avviso è una squadra che se ritorna all'affetto iniziale, soprattutto con tutti i giocatori titolari, diciamo la verità, perché se manca Osimhen, una volta manca Carlos, perdi, perché poi diciamo il calcio lo fanno i calciatori, no?
Certo.
Se ti vengono a mancare migliori, paghi pegno.
Mi permette una domanda un po' provocatoria. Secondo lei in questo momento sarebbe meglio, essendo lei appunto un grande ex calciatore, grandissimo attaccante, ma anche allenatore, dirigente, anche con la Federcalcio, sarebbe meglio se De Laurentiis non parlasse più sino a giugno, o sarebbe meglio dare a Mazzarri, cioè che Mazzarri dia una linea precisa di modulo e di tipo di gioco al Napoli?
Ma diciamo la verità, io sono da tanti anni nel calcio, ho avuto anche tanti presidenti, raramente ho assistito a una conferenza così strana, no? Di solito il presidente è il capo, è quello che deve in qualche maniera gestire anche i comportamenti dei giocatori, degli allenatori, e quindi dovrebbe dare il buon esempio lui. Quella frase, insomma, che cacchio stai a fare, per non dire altro, no?
Ah, è rivolta a Garcia.
Non mi è mai capitata, insomma. Quindi io vorrei un De Laurentiis più calmo e meno esibizionista, ecco, almeno questo potrebbe fare.
Osimhen rientra, dovrebbe almeno, sembra di sì, domani mattina. È chiaro che il suo ritorno è fondamentale per tornare a trovare la via del gol, e quindi ripeto, il Napoli per lei deve giocare con il 4-3-3 o comunque insomma con un modulo più propositivo, o basterebbe Osimhen per raddrizzare questa baracca?
Ma guarda, io dall'inizio del campionato ho detto, ma perché si dovrebbe cambiare sistema o modulo di gioco se è stato perfetto l'anno scorso? E gli interpreti sono tutto sommato gli stessi. Non si deve cambiare il sistema di gioco, perché i giocatori ormai giocavano a memoria. È un'assurdità questa. 4-3-3 va rispettato, naturalmente, con tutti i suoi interpreti principali dell'anno scorso, cioè i titolari. E secondo me con Osimhen è importantissimo. Se il Napoli ritorna a giocare con tutti i suoi titolari, secondo me può anche aspirare ad arrivare al quarto posto. L'unico problema è che l'Atalanta è una squadra tosta, insomma, quindi questo è il problema. Però c'è tanti punti in ballo ancora, quindi io penso che il Napoli, se si ridà l'assetto anche dal punto di vista morale, perché li ho visti un po' sfiduciati. E poi secondo me il fatto che qualche giocatore ha già firmato con qualche altra squadra non depone bene, no?
Certo.
Io penso questo. E consentimi di dire che purtroppo avevo pronosticato di nuovo lo scudetto al Napoli all'inizio.
Ah, sì,
insomma. Perché giocava alla grande, non vedevo perché non era la
candidata. È abbastanza inedito, no? Vedere una squadra che stravince in quel modo lo scudetto in maniera straordinaria, faticare così tanto l'anno dopo.
Sì, è strana, perché era una squadra che, a detta di tutti, in Europa anche era una delle prime tre, insomma, ecco. C'è stato un declassamento anche dal punto di vista del gioco, di tanti altri fattori che ha lasciato perplessi, ma questo è dovuto anche alla coesione di tutti. Secondo me è venuto a mancare quello, anche per le interpretazioni, non lo so, della proprietà, insomma. Si dovrebbe stare un po' più tranquilli e calmi e dare fiducia a tutta la squadra.
Parole sante, grazie a Franco Selvaggi, un abbraccio, alla prossima.
Arrivederci.
Un abbraccio a Franco Selvaggi. Spazio ai vostri messaggi, sono sempre tanti. Complimenti per il programma, io ci credo ancora. Bastano un paio di turni favorevoli e tutto può cambiare, scrive questo amico. Invece un altro totalmente opposto: buongiorno, mi dispiace dirtelo, ma per me il Napoli arriva ottavo in campionato e a me non dispiace per il patron, però sinceramente dovrebbe dispiacerti come tifoso del Napoli, eh. Poi invece Angelo scrive, legge questo messaggio, ti prego, perché a tutti il comportamento da DL non è rimasto indifferente, con il polacco si è comportato male, con Osi, suo tesoro, non solo ha regalato belle parole ma gli ha consentito tutto, anche di ritardare il ritorno per i soldi, tutto fa, si dice Angelo, però insomma non è che poi il ritardo è dovuto per forza a questioni di soldi o a una situazione, darsi che ha chiesto delle ore in più per vari motivi anche familiari. È vero anche che Chukwueze, nigeriano, è già col Milan, questo è vero, oggi si è allenato. La classifica è corta, bastano due vittorie o due sconfitte per cambiare tutto, per cui io credo ancora al quarto posto. Per quanto concerne Osimhen, a prescindere dalle sue prestazioni, la sua voglia di non perdere potrebbe dare più forza a tutti i suoi compagni. Saluti da benvenuto, è vero, questo sicuramente avrà voglia di vincere, e il temperamento Victor Osimhen ce l'ha, e come, lo dimostrerà ancora in campo. Gianluca da Fuorigrotta, come stanno questo calcio? L'anno scorso in testa in campionato non finiva mai, oggi che siamo all'ottavo posto sembra troppo corto, sempre forza Napoli, sì, è la percezione che abbiamo evidentemente, caro amico. La squadra sta ancora festeggiando, scrive questo amico Enzo da Bacoli, lo scudetto ovviamente in riferimento a quello. Poi c'è un messaggio vocale che ascoltiamo insieme e poi andiamo ai saluti, eccolo qua. Ci siamo.
Buongiorno Radio Marte.
Buongiorno.
Sono Peppe Federa da Rigola.
Ciao.
Sentite, oggi esprimo il mio parere. Cioè, Mazzarri, secondo me, a cambiare assetto tattico in continuazione, cioè i giocatori rimangono in confusione. E vedo un po' confuso anche lui. Però poverino, non ha colpe, che lo sappiamo. Il maggiore indiziato chi è? È quello che non fa una programmazione precisa, non fa una grande struttura societaria. Non prendo un dirigente che ha i collegamenti con la squadra, i calciatori, vuole fare tutto lui, cioè non lo so. Poi passando a Osimhen,
sì, aspetta, c'è qualche problema? No, il problema è il tuo audio, va bene, però ho detto già abbastanza, caro amico. Nel frattempo sullo stadio Maradona abbiamo detto già di questa ipotesi di 50 anni con 30 milioni e poi ovviamente vari rifacimenti. Dobbiamo accogliamo un grande piacere anche l'accordo col CONI e con la Regione Campania per il Collana, con investimento di 70 milioni, con riapertura della piscina a breve, anche una ristrutturazione dell'importante impianto del Vomero, ovviamente sperando che ci siano anche novità rapidissime, anche se qui siamo già verso la chimera per quanto riguarda il palazzetto dello sport. Detto anche che tutti disponibili i giocatori tranne Juan Jesus squalificato dopo l'allenamento di oggi. Vi ricordo che questa sera alle 20 torniamo con Marte Sport della sera con Francesco Marciano. Nel ringraziarvi per i tanti messaggi che stanno arrivando, saluto Emanuela Castelli, tra l'altro dobbiamo fare gli auguri in ritardo Emanuela per il compleanno di sabato scorso, sempre giovanissima, tanti auguri, buon compleanno anche se in ritardo. Grazie a Gigi Soriani, da parte mia è tutto, vi lascio a Gigi Rosa e a Timo Suarez, ciao.
Marte Spotlight.